Benvenuti alla conferenza stampa dedicata a The 48 Hour Green Project Italia, un contest internazionale che si svolge da 35 anni e che avviene in circa 150 città dislocate nei 5 continenti e che vede Roma come unica tappa italiana. Quest'anno il contest giunge alla sua 18ª edizione italiana. Che cos'è The 48 Hour Green Project? È innanzitutto una sfida divertentissima, folle, insomme, dove squadre di filmmakers hanno un weekend per realizzare un cortometraggio. Quindi 48 ore per scrivere, girare, montare, consegnare l'opera. In più devono anche rispondere a una serie di indicazioni, devono estrarre un genere tra circa 30 generi cinematografici, quindi commedia, horror, thriller, ma anche climate film, disaster film, mockumentary film, e devono inserire nel corto tre elementi obbligatori: un personaggio, una battuta e un oggetto di scena. E voglio anche dire che il contest è sicuramente un'occasione per i giovani professionisti di cinema per sperimentare con il proprio talento, per mettersi alla prova, per esplorare anche nuovi generi cinematografici e poi con un pizzico di fortuna anche conquistare un posto di rilievo sulla scena internazionale. Difatti, durante la competizione poi i partecipanti hanno modo di conoscere diverse figure di spicco del mondo del cinema. Avanti. Il miglior film che verrà selezionato dalla giuria internazionale avrà l'occasione di rappresentare l'Italia al film Apollo 2025, offrendo così la possibilità di concorrere nella sezione Short Film Corner al prestigioso Festival di Cannes, quindi anche un'importante vetrina. Adesso saluto Alberto D'Argenzio, addetto stampa del Parlamento Europeo Italiano, che è qui con noi.
Sì, sono qua per fare il saluto istituzionale a nome del capo ufficio Carlo Corazza, che è dovuto partire da Roma, quindi non è qua, ma lo faccio molto volentieri perché il Parlamento Europeo, come tutti voi sapete, è l'unica istituzione al mondo che ha un premio cinematografico, il premio Lux. E chiaramente perché scommettiamo molto, il Parlamento Europeo scommette molto sulla cultura, e anche l'Europa in generale, con i prodotti media, progetti media e tutto il resto. Però appunto il Parlamento è l'unico che ha un premio cinematografico, quest'anno siamo arrivati, non mi ricordo il numero di edizioni, anche se sono il responsabile non me lo ricordo, quindi non so dire esattamente il numero, però siamo all'edizione 2025 con 5 film finalisti che potrete votare se li avete già visti da qua fino ad aprile. Vi dico anche chi sono i finalisti perché mi ricordo solamente Flow, come vedete non sono molto preparato, Flow, Animal, poi abbiamo The Homey, Flow, Intercepted e Julie Kept Quiet. Dopodiché è anche vero che la prima volta che ho saputo di questo festival ero a Bruxelles e quindi la prima volta che mi hanno parlato era proprio al Parlamento Europeo. Non mi ricordo che me ne aveva parlato, ma mi ricordavo che mi aveva raccontato questa cosa bellissima di queste 48 ore stupende. Era una persona che faceva cinema anche, oltre che giornalista, e mi ha raccontato questa cosa e l'ho trovato subito affascinante. Quindi quando Tania mi ha chiesto di venire a fare i saluti, li ho fatti non solo per l'istituzione, perché siete in una sede del Parlamento e Commissione Europea, ma perché effettivamente è una cosa bellissima e che per i giovani e meno giovani, comunque professionisti del cinema, è un'occasione assolutamente unica. Io mi fermo qua. Grazie.
Grazie.
Poi abbiamo un video di Massimiliano Smeriglio, che è l'assessore alla cultura di Roma.
E che è stato eurodeputato, è il relatore di tutto il progetto media dell'Unione Europea, quindi a maggior ragione.
Ringraziarvi per l'invito, per l'evento, anche in condizione della creazione del 13 di dicembre. È un'iniziativa importante quella che si svolge oggi, in collaborazione con l'assessorato alla cultura, in particolare il progetto è risultato vincitore del bando Cultura e Movimento, un bando molto importante della città di Roma, peraltro anche un progetto che si è svolto a Roma e in altre città. Credo sia davvero molto interessante il lavoro svolto sulla evoluzione del linguaggio cinematografico contemporaneo, lo sviluppo delle tecnologie, in particolare delle tecnologie digitali, e anche la relazione con nuove energie creative, penso al rapporto con gli allievi e gli ex allievi del centro sperimentale. Anche secondo me importantissime le collaborazioni internazionali, l'alto patronato dell'Unione Europea e la collaborazione con l'ambasciata degli Stati Uniti. Inutile dire l'importanza che ha il cinema per la città di Roma, per le politiche culturali di Roma, non solo ricordare l'estate romana e l'importanza che il cinema, a partire da un assenso di Nicolini poi fino ad oggi, ha assunto anche nella conformazione dell'estate romana medesima, con la presenza di grandi arene, soprattutto essendo di più nella cultura politica della città, il ruolo di Cinecittà e quello che investiremo anche nei prossimi anni in questo settore, nelle nostre banditure, con attenzione, con anche il lavoro fatto col PNRR e altri mondi, che trova proprio Cinecittà un punto decisivo, e anche nel nostro bando COVID-25 che abbiamo appena presentato. Il tema appunto dei linguaggi cinematografici, delle produzioni cinematografiche è in ogni caso al centro. Vi ringrazio di nuovo e vi auguro buon lavoro.
Allora, il 48 si svolge sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, è un'iniziativa organizzata dall'associazione Bestevem, mi è stata corretta la pronuncia. Il progetto è promosso da Roma Capitale, assessorato alla cultura, è vincitore dell'avviso pubblico biennale Cultura in Movimento 2023-2024, curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con LEA e SIAE. Diciamo, tra i progetti importanti sostenuti dal 48 c'è sicuramente Climena, Climate for Cinema. E a proposito di questo progetto, adesso vi mostriamo un video realizzato da Lillo Petrolo, un video riassuntivo del progetto.
Allora, ogni tanto capita che qualcuno faccia qualcosa di veramente utile per questo mondo. Su questo link troverete un progetto in cui gli studenti delle scuole superiori italiane hanno realizzato cortometraggi su uno dei temi più importanti del nostro tempo, il cambiamento climatico. Date un'occhiata, guardate i corti, indicate il vostro preferito, insomma, invogliamo questi giovani talenti a continuare ad essere creativi e soprattutto sensibili al mondo che ci circonda. Ciao!
Ecco, quindi, come diceva anche Lillo, Climena unisce cinema e ambiente in un percorso formativo che mira proprio a sensibilizzare le giovani generazioni sull'emergenza climatica. È il progetto vincitore dell'Annual Statement Program 2023, sostenuto dal Consolato e dall'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, dalle Bestevem, in collaborazione con il 48. Quindi adesso passo la parola ad Elisabetta Ambrosi, che è giornalista, esperta di clima del Fatto Quotidiano.
E anche Valentina dopo. Richiamiamole insieme sul palco.
Allora sì, le chiamiamo insieme anche Valentina Bertuzzi, docente di sceneggiatura del progetto Climena.
Mi sposto magari.
Valentina Bertuzzi è regista e sceneggiatrice pluripremiata, straordinaria professionista che sostiene il 48 e tutti i progetti che realizzo con le Bestevem da tanto tempo ed è sempre, diciamo, un'amica, oltre che una professionista che ci ama, ci vuole bene e ci aiuta in tutti i progetti che facciamo.
Posso parlare di lei, non so.
Allora, sì, in realtà Clean è un progetto che nasce un anno e mezzo fa. Abbiamo partecipato a un bando indetto appunto dall'ambasciata americana che prevedeva una serie di argomenti, tra cui appunto la sostenibilità ambientale. Abbiamo deciso di applicare questo bando con un progetto che coinvolgesse le scuole superiori e soprattutto le scuole a indirizzo audiovisivo, quindi per lo più licei artistici multimediali e scuole di grafica e comunicazione. E abbiamo elaborato questo progetto che prevedeva un piccolo percorso di formazione su cinema, quindi su sceneggiatura, come si realizza in poco tempo una sceneggiatura che funzioni e come si dirige anche un corto, su sostenibilità ambientale, ovvero come effettivamente può essere veicolato il tema della sostenibilità ambientale. Scusate, io ce la farò. E poi come può essere in qualche modo condiviso sui social, quindi abbiamo fatto anche un lavoro per insegnare ai ragazzi a come in qualche modo veicolare il loro prodotto audiovisivo sui social. E Valentina e Elisabetta Ambrosi sono state in qualche modo le nostre docenti, quindi si sono interfacciate con i ragazzi, hanno dato loro qualche indicazione che ha portato comunque alla realizzazione di oltre 50 piccoli corti realizzati dai ragazzi delle scuole superiori. Quindi un piccolo contributo alla vostra esperienza a questa.
Ok, grazie mille.
Funziona? Da lì? Sotto?
Quello rosso? Se spingi lì, quello grigio, spingi, grigio.
Questo?
Vai, sì, spingi, okay. Vai.
Grazie. Dunque sono in realtà una giornalista, quindi un po' un'intrusa, ma da alcuni anni mi occupo di ambiente e di comunicazione climatica, soprattutto in particolare, che è un tema che mi interessa moltissimo. Quindi nella mia lezione per i ragazzi nel progetto Climena ho parlato sostanzialmente di due cose. La prima cosa, in pillole, diciamo, voglio dare loro un'idea di come i giornali e i media parlano poco e male della crisi climatica, sono due minuti, non ti preoccupare, e di come invece dovrebbero parlarne. E ho spiegato loro che non va bene ignorare la crisi, non va bene essere negazionisti rispetto a questa crisi, non va bene non raccontarne mai le cause e non legare soprattutto la crisi al sistema economico attuale. E non va bene utilizzare un registro eccessivamente apocalittico, non va bene anche però piegarsi alle lobby del fossile che influenzano molto l'informazione e non va bene soprattutto non raccontare il cambiamento possibile, ad esempio appunto le nuove energie rinnovabili che sono a disposizione, ma anche nuovi stili di vita più sobri ma non necessariamente più infelici. E questa è stata un po' la prima parte, che è poi la parte che su cui io lavoro tutti i giorni. Invece nella seconda parte ho provato a spiegare come il cinema, che ha un registro molto più narrativo, felicemente più narrativo, potrebbe raccontare bene, a mio avviso, il tema climatico, non per forza direttamente, ma anche indirettamente, e ho suggerito agli studenti alcune strategie, così, insomma, un po' spontanee. E, anzitutto, secondo me, cominciare a fare un racconto che sia clima sensibile, cioè il che significa, diciamo, inserire all'interno dei corti, dei film, delle serie, di tutto, elementi di realtà climatica, non per forza in maniera estrema, come ha fatto Virzini nel suo Siccità, pure, diciamo, un progetto molto coraggioso. Ma ecco, non fare più finta che il cambiamento climatico non esista, quindi sia negli esterni come negli interni. E, ancora ho suggerito loro di inserire un po' il tema climatico, per esempio, nei dialoghi, anche in maniera molto spontanea e casuale, cosa che avviene molto poco nelle serie TV e anche nei film italiani, devo dire. E un terzo suggerimento è quello eventualmente anche di raccontare il clima e la crisi climatica attraverso metafore, come per esempio ha fatto Leonardo DiCaprio nel suo bellissimo film Don't Look Up, veramente fantastico. Soprattutto, diciamo, alla fine di questa lezione, e concludo, ho suggerito quello che è un po' il mio filone di ricerca in questo momento, cioè quello di che secondo me è il modo migliore per parlare di ambiente appunto tramite il cinema, cioè di raccontare delle forme di felicità dove il consumo non sia protagonista. E questo significa, a mio avviso, certamente evitare di girare i film solo in case, in contesti ricchissimi di lusso, come purtroppo fa spesso il nostro cinema, che sembra che non riesca più a raccontare, diciamo, serio o comunque film in contesti normali, no? Dal punto di vista, diciamo, materiale, ma soprattutto diciamo, focalizzarsi, cioè soprattutto mettere in luce il fatto che anche in società dove, come la nostra, dove i soldi rappresentano la possibilità di comprare salute, viaggi e molt'altro, tuttavia la felicità è sempre legata alle relazioni, alla condivisione, e il consumo casomai è un accessorio di questo. Quindi ho suggerito loro, almeno uno spunto, di focalizzarsi un po' sul racconto di storie di felicità a basse emissioni, diciamo, a basse emissioni di CO2, perché questo secondo me cambierebbe l'immaginario delle persone proprio rispetto al rapporto tra soldi e felicità, e quindi darebbe un contributo sul clima senza però come dire, fare un racconto noioso sui temi della sostenibilità in maniera appunto didascalica o pesante. Ecco, penso che questo sia un compito che il cinema potrebbe fare benissimo e che potrebbe, appunto, come, che porterebbe, come ho spiegato ai ragazzi, a mio avviso, a risultati straordinari. Grazie.
La tua piccola esperienza, Valentina, come docente.
Funziona? Sì. Non lo so.
Non ce la fa, non funziona.
Mi sentite? Funziona?
No.
Ti portate il bagaglio?
Dan. Presto lì, il mio era rosso.
Vai. Vai. Grazie, sono più comoda così. Allora, intanto grazie a te Tania per avermi coinvolto sia in 48 ore che in Climena, perché sono dei progetti ad alto impatto emozionale. Sono esperienze importanti per noi, insomma, che centriamo un po' come docenti o dando il nostro contributo da adulti, però sono soprattutto progetti che sono effettivamente pensati, dedicati a studenti, a un target giovanissimo che voi riuscite veramente a ispirare, a coinvolgere in maniera sana attraverso l'arte e la comunicazione. Quindi veramente grazie a voi. Io diciamo, si può dire che ho lavorato con centinaia di giovani, sia nel mondo della televisione, nel cinema e anche nella didattica. E negli ultimi 3-4 anni anche molto con studenti proprio del liceo, insomma ragazzi tra i 15 e i 18-19 anni. E devo dire questo sentimento che c'è, anche la preoccupazione, ma anche in qualche modo una presa di posizione forte, radicale, politica nei confronti del cambiamento climatico è tangibile. Sono veramente, c'è un coinvolgimento nei giovani, nei ragazzi riguardo a questo problema che è caldissimo. E quando abbiamo fatto i nostri interventi, le nostre masterclass anche nelle classi, la reazione, la creatività anche che loro hanno messo in gioco è stata evidente, è stata immediata. Avevano delle competenze, hanno sviluppato delle competenze, delle conoscenze sull'argomento, e poi chiaramente quello che è stato il mio contributo è dargli degli strumenti per applicare le loro conoscenze, anche in qualche modo le loro preoccupazioni, a una struttura narrativa filmica. Chiaramente dovevamo fare dei lavori molto brevi, per cui l'inizio è stato quello in qualche modo di concentrarsi sull'idea di un high concept, quindi riuscire in qualche modo a traghettare una narrazione, un tema, una storia che loro creavano in maniera estremamente breve e concisa, diciamo un format che abbiamo definito Shot and Shock, visto che collaboriamo anche con l'ambasciata americana. Sono termini anche un po' internazionali che riescono a rendere in maniera abbastanza chiara l'idea di quello che vogliamo, di dove vogliamo arrivare, della forma che vogliamo ottenere sul nostro progetto narrativo. E le idee sono state tantissime, e il genere che abbiamo scelto insieme anche agli studenti di declinare è stato principalmente chiaramente un genere distopico, perché col cambiamento climatico si pensa al futuro, ci si interroga su questioni future, quindi un po' sci-fi, distopico, ma anche un po' di thriller, un po' di mystery, perché anche queste ansie, queste paure possono essere in qualche modo descritte anche dal genere.
Grazie mille, grazie Valentina, grazie Isabella Ambrosi. Allora, con Martina, che è un giornalista di Taxi Drivers, e andiamo avanti toccando il tema della giuria internazionale, anche perché abbiamo un giurato che è in attesa, anzi fatemi vedere. Vabbè, sono non c'è più, però va bene.
Intanto, aspetta, funziona?
Sì.
Intanto ti aspettiamo, ci puoi parlare tu un po' della storia del contest.
Allora, The 48 Hour Film Project è un contest appunto internazionale che si svolge in 5 continenti e che è arrivato addirittura al milione di partecipanti dato di oggi. Quest'anno sarà un 2025 un anno speciale perché era una ricorrenza, quindi sarà, insomma, a livello internazionale sarà celebrato nel miglior modo possibile. Quello che noi abbiamo fatto, insomma, abbiamo cercato di renderlo sempre di più un evento importante, se non fondamentale, nel percorso di tanti giovani filmmakers italiani, tanto che viene percepito ormai come, quasi come gli Oscar del cinema, dei giovani filmmakers, viene un po' sentito come un evento proprio imperdibile. Siamo riusciti a raddoppiare nell'arco di pochi anni il numero di iscritti, dal 2017-2018 ad oggi siamo passati da 65 squadre, più che raddoppiate, a 150 appunto. Considerate che 150 squadre sono composte da circa 15 persone di base per arrivare anche a 45-50, cioè ho saputo di troupe composte da 50 persone. E ovviamente il fatto di avere così poco tempo e degli elementi obbligatori deve mettere necessariamente, diciamo, i filmmaker in condizioni di pescare nella propria creatività. Vengono fuori delle cose incredibili, ma di questo ci parleranno i nostri giurati. E tra l'altro io inizierei, come siamo messi con il collegamento? Ok, altrimenti si chiamano. Intanto vi parlo della giuria internazionale con poi il fiore all'occhiello del 48 da diverse edizioni, perché abbiamo avuto dei nomi incredibili del cinema internazionale, a cominciare da Ian Anderson, il leader del Jethro Tull, che non è, diciamo, un compositore vero e proprio, ma un musicista di grandissima rilevanza che è stato il nostro giurato per diversi anni. E poi, insomma, nell'arco di queste edizioni di cui ho curato appunto la direzione artistica, prima insieme alle mie socie Eva Valter, Roberto Lì e Esther Stigliano, quest'anno da sola, e abbiamo avuto tra i giurati Michael Redford, Janita Mim, Deborah Landis, insomma tantissimi premi di Oscar, tantissimi artisti internazionali di assoluta rilevanza. Quest'anno, per non essere da meno, abbiamo due premi Oscar, che sono Chris Bardon, che sarà presente alla serata di premiazione, che è un sound designer candidato per 3 volte alla statuetta e ha vinto nel 2022 con Top Gun Maverick. Abbiamo Linda Dodds, che è una makeup artist che ha vinto l'Oscar nel 2022 sempre per Gli occhi di Tammy Faye. E tra gli italiani c'è Torino Zera, uno scenografo, insomma, molto famoso, di lunghissima esperienza, vincitore anche di un David di Donatello. David Mullen, che è un direttore della fotografia, che, insomma, ha diretto la fotografia di alcune serie di assoluto successo come The Marvelous Mrs. Maisel. Donatella Palermo, che è una produttrice che è stata candidata all'Oscar insieme a Giorgio Accorosi per Fuoco a Mare, e che appunto quest'anno assegnerà il premio alla miglior produzione, che è il premio nuovo di quest'anno, perché non abbiamo mai assegnato questo premio prima di adesso. E poi, per finire, Justine Bright, che è una montatrice premiata con l'European Film Award per Locke, e Danny Glitcher, che è un costumista candidato all'Oscar per Milk. Tra gli italiani che poi interverranno abbiamo Giacomo Ciarravico, sceneggiatore e regista della sceneggiatore della fortunata serie Boris, regista poi anche del film, che appunto tra poco chiameremo qui con noi, e Maccio Capatonda, che dovrebbe essere in videocollegamento. Speriamo. Andiamo un attimo, perché vediamo un secondo faccia, era adesso, non lo so. Ti prego, riempi questo vuoto.
Sì. Allora, vediamo se funziona. No, poi Tania, quando abbiamo parlato, ci teneva anche a dire il fatto che all'interno dell'organizzazione lavorano tantissimi giovani under 30. Poi posso anche già menzionare il fatto che, grazie al contributo del comitato di preselezione, in collaborazione con l'associazione ex allievi e alunni del Centro Sperimentale di Cinematografia, sono stati individuati una serie di cortometraggi che concorrono al miglior film 2024. Il comitato di preselezione ha visionato 150 cortometraggi in gara e li ha ovviamente valutati secondo una serie di criteri che vanno dall'originalità dell'idea alla qualità della fotografia, della recitazione, del trucco, dei costumi, del suono. Ci siamo?
Quasi.
Allora vado avanti intanto io.
Ma perché ogni tanto questo si blocca così? Non si sa. Ok. No. Sa. Mi passo sì. Questo.
Anche dal punto di vista dei dati social abbiamo raggiunto dei numeri molto importanti. Abbiamo registrato un incremento di oltre il 50% delle interazioni solo per quest'anno rispetto all'anno scorso, toccando quasi 1.700.000 contatti, interazioni in questo periodo.
E a questo punto io intanto farei salire Giacomo Ciarrapico.
C'è.
Ok.
C'è.
Intanto che sale già.
Buonasera Marcello.
Ciao, buonasera. Buonasera.
Buonasera. Ci piacerebbe che ci raccontassi un po' qual è stata la tua esperienza di giurato per questa edizione di The 48 e che criterio hai utilizzato per assegnare il tuo premio, che ovviamente non devi dirci adesso e che sveleremo venerdì sera.
Ma allora devo dire che è stata la prima volta negli ultimi 10 anni, erano 10 anni che non facevo una giuria di un festival e quindi mi ci sono messo l'impegno e ho visto più volte tutti i corti. E ovviamente ho rivisto di più quelli che mi avevano colpito e ho cercato di fare un po' di valutazioni tecniche sicuramente dal punto di vista della regia perché era la mia categoria, però penso che poi alla fine dei conti sono andato più che altro a sentimento, nel senso che nella maggior parte dei casi la prima impressione è quella che conta, ho notato, anche se ci sono stati dei corti che riguardandoli più volte li ho scoperti di più e li ho capiti di più e devo dire che ho avuto anche un po' di imbarazzo della scelta perché le difficoltà comunque erano molto, molto, molto belli tutti, cioè la maggior parte erano molto interessanti, quindi ho fatto fatica a trovare è stata una bella lotta, sono contento di aver partecipato perché penso che questo festival abbia un po' lo spirito di quello che molti cineasti in erba, compreso me, hanno provato quando hanno tentato, insomma, alle prime armi, comunque stanno cercando di emergere, e cioè quello di avere tanta fretta, tanta un po' la fatica in questo mestiere, un po' la difficoltà di cercare di fare tutto velocemente, però penso che anche questa pressione sia necessaria perché molto spesso la pressione tira fuori il meglio da noi, quindi sono molto contento di aver partecipato.
Ti ringrazio moltissimo, allora ci vediamo venerdì sera.
Va bene, a venerdì.
Grazie.
Adesso tocca a te, Giacomo. Raccontaci la tua esperienza.
No, ma ha già detto tutto lui. Anche io sono contento di aver partecipato. No, mi è capitato qualche volta di fare il giurato e devo dire sono rimasto molto colpito effettivamente dalla il livello è molto buono, ho avuto a che fare con i ragazzi perché ho insegnato per alcuni anni e di solito quello che contraddistingue le nuove generazioni, ne parlavamo prima, è che hanno un grandissimo senso, nettamente migliore della nostra generazione, un grandissimo senso dell'inquadratura, perché questi nascono con una telecamera in mano, a 5 anni riprendono, e noi la prima telecamera, almeno io personalmente l'ho avuta a 21 anni, ed era già un miracolo, invece loro a 10 anni montano, ci mettono la musica, hanno il senso proprio del racconto audiovisivo. Quello che hanno di meno di solito è che leggono meno rispetto alla nostra generazione, quindi hanno meno il senso del racconto. Però in questo caso qua, forse perché erano racconti brevi, ma sono stati, secondo me, più di un corto eccellente proprio da un punto di vista di scrittura, perché in 7 minuti bisogna avere una trovata e saperla spremere il più possibile. Alcuni sono stati, anche io ho avuto un po' un imbarazzo su chi potesse vincere tra quelli che ho amato, e alla fine anche io ho scelto col cuore, quindi con la prima impressione. Sono d'accordo con Macio, è la prima impressione, è sempre quella che poi non ti inganna, ecco, non sempre. Non sempre.
Grazie.
No,
più che altro allora, no, niente, ogni tanto fanno così. Più che altro vorrei chiamare qui Claire Palazzo, che sarà la presentatrice della serata conclusiva di The 48 Hours Project, che tra l'altro è stata anche una ex partecipante al 48, e ci racconterà lei la sua esperienza. Non vedo più Aldo Giuliano, che è un altro, eccolo giù, che è un altro nostro grandissimo orgoglio, Aldo Vieni, che è un regista in grandissima ascesa, che si è fatto le ossa anche attraverso, non dico, non posso dire esclusivamente, perché lo conosco da molto prima, e riesce a fare... C'è un'altra cosa, non posso dire niente in esclusiva, ma diciamo che sei stato, hai fatto, per te il posto è stata una grandissima palestra. Allora, ti lascio prima la parola, no, volevo fare, faccio prima una premessa, quindi poi le passo la parola a te e dopo a Claire, che appunto il 48 è assolutamente è stata ed è tuttora una cucina di grandissimi talenti. Per il 48 sono passati tutti e devo dire tutti, a cominciare appunto da Emanuele Fanelli, Pilar Foglianti, Edoardo Scarpetta, Nicolo Fazzetti, appunto Aldo Giuliano, ma anche Margherita Vicario, sfugge qualche nome sicuramente, quindi adesso ci racconteremo brevemente come è passato dal 48 e poi Claire, diciamo, racconterà la sua piccola esperienza e ci porterà verso la chiusura di questa conferenza.
Sì, no, ti sfugge Francesco Lamantia, il primo figlio. Facciamo un piccolo colpo di scena, ci siamo rivisti dopo tanto tempo e noi abbiamo iniziato insieme con 48, un bravissimo attore. Ormai gli devo dare delle no, grazie Tania, bellissimo. Sì, io ho iniziato con 48, è stata una grande palestra. Io arrivavo da fuori dall'università a Teramo, arrivo a Roma e il 48 mi ha permesso di fare squadra con tante persone, centro sperimentale, gente che studiava altre accademie, e poi piano piano pure di fare corti, no? È una grande palestra. E, ecco, l'educazione all'immagine poi passa anche, no, da questo tipo di sfide personali, perché ok che lo studi sui libri, il cinema però poi lo devi fare, e quindi è stato bello, e sì, poi ho fatto un po' di cose.
Racconta qualcosa.
Ho fatto 15 corti prima di arrivare al lungo. Il lungo, quindi ho fatto Penalty nel 2017, che è andato molto bene. Poi ho fatto Space Monkeys, il mio primo lungometraggio, e poi sono tornato al corto, perché io dico sempre che comunque i corti sono dei piccoli film. ci ho messo tanta cura, ci ho messo ben 2 anni e sono stato a Orizzonti l'anno scorso in selezione ufficiale, diciamo. Poi dopo è arrivato Busan, Bruxelles, i 2 Oscar qualifying e quindi poi alla fine, dopo un sacco di premi, il nastro d'argento, il primo speciale, abbiamo deciso di fare questa campagna Oscar, quindi io sono tornato da Los Angeles, da Londra, e sta andando molto bene, nel 17 si saprà se siamo in shortlist, chissà. Però ecco, dico sempre che poi i premi, no, i festival, la cosa bella è che ti permettono di fare tante proiezioni e quindi io prendo appunti con il pubblico che incontro, quindi già quello è una grande vittoria. E in realtà rosico perché vorrei continuare a fare il 48 ore, mi è detto che poi alla fine lo farò di nuovo perché è troppo divertente, oltre che no, molto serio. Quindi grazie, grazie mille per chiamarmi sempre e io sono molto felice di appoggiarvi.
Grazie. Vai Claire. Claire? Ecco, okay. Se si sente, sì, insomma. Okay.
Comunque i microfoni non funzionano perché è massimo 2 microfoni accesi alla volta.
Ah, ah, ecco.
Ok. Questo. Vado.
Vai.
Buonasera a tutte e tutti. E sono molto molto contenta di essere qui perché appunto nel 2018 partecipai anch'io al 48 ore Film Festival. E è un'esperienza totalmente adrenalinica, folle, e mi ricordo tantissime cose, e sicuramente la difficoltà nel trovare l'oggetto e l'utilizzare questo nome, non sai mai come utilizzarlo, se lo utilizzerai bene, e ricordo il sonno, poco ma sicuro, e quindi comunque arrivare ad essere ambassador quest'anno è importante e grazie Tania perché sono davvero felice e molto emozionata di presentare questa serata e che la serata è incredibile, quella serata, perché la serata stessa è estremamente emozionante. I giovani filmmakers stanno lì che vogliono sentire l'atmosfera che si crea, perché poi siamo tutti cineasti, siamo tutti in questo mondo. siamo tutti insomma in questo mondo ed è bello condividere questa serata con i nostri colleghi perché è importante, specialmente in questo momento insomma siamo un po' in un campo di battaglia e quindi come dicevi anche tu Tania, il 48 ore è un po' un rito di passaggio tra l'altro e tutti i giovani ragazzi, i giovani filmmakers un po' e ambiscono a lavorare, a partecipare al 48 ore perché è veramente visto come l'Oscar dei filmmakers, dei corti e dei giovani. Quindi questo.
No, e poi grazie Claire, per me è un grande piacere che tu abbia accettato questa mia proposta perché rappresenti perfettamente lo spirito del 48, quindi ti ringrazio molto. No, la cosa divertente della serata di premiazione, perché non c'è mai stato, è che veramente si respira un'atmosfera, un'energia incredibili, anche perché i ragazzi non sanno assolutamente niente, cioè non sanno minimamente se hanno vinto, se sono stati nominati, se hanno ricevuto qualche... cioè di solito cerchiamo di tenere tutto nascosto, quindi nel momento in cui vengono chiamati o vengono nominati si creano queste onde di entusiasmo e di che vale la pena vivere almeno una volta.
Infatti lo raccontavo prima che anche io ricevetti la nomination come miglior attrice e non me l'aspettavo perché era un momento in cui stavo facendo il passaggio dal teatro al cinema, quindi non avevo neanche l'agenzia e sono stata buttata, è stato un battesimo di fuoco il 48 e essere nominata anche è stato incredibile, quindi ricordo queste emozioni e sono felice, veramente felice di presentare quest'anno.
E allora vi invitiamo intanto il 13 dicembre alle 21 al Teatro Italia e io adesso innanzitutto ringrazio Martina, Gabriele per aver moderato questa serata. E ricordiamo che Taxi Drivers è il nostro media partner quest'anno e assegnerà un premio speciale proprio a Taxi Drivers. E siamo molto contenti di questa partnership che appunto rappresenta
insomma, una bella collaborazione tra due realtà in crescita. E, prima di chiudere io però devo fare una piccola nota, perché noi siamo riusciti anche in condizioni di estrema emergenza e in perenne stato di incertezza economica a far diventare il 48 Hour Film Project Italia questo evento che viene vissuto e percepito come molto prestigioso e molto utile per i filmmakers, però e cerchiamo di essere anche gli intermediari, diciamo, tra il non professionismo e il professionismo, ma a causa della mancanza di risposte tempestive da parte delle istituzioni, come per esempio la mancata risposta da parte di alcuni bandi regionali e ministeriali che stiamo aspettando da un po', e finanziamenti insufficienti, non siamo riusciti a fare alcune cose che avremmo voluto fare, tipo far venire tutti i giurati. Cioè dagli Stati Uniti ci sono dei giurati che non siamo riusciti banalmente a far viaggiare perché non avevamo risorse sufficienti. E quest'anno abbiamo dovuto coinvolgere molti volontari proprio perché non avevamo risorse per pagare tutti. Io personalmente non ho percepito un centesimo, e questa cosa devo dire, ma non è tanto per me quanto il fatto che il fatto di non pagare questi ragazzi che sono straordinari e sono dei veri e propri professionisti, sono volontari, ma solo perché purtroppo la condizione è questa, mi indigna e mi dispiace tantissimo. Quindi diciamo, voglio concludere questa conferenza stampa con una domanda: se siamo riusciti a realizzare tutto questo pur avendo come supporto soltanto il Comune di Roma con il bando Cultura e Movimento, che cosa potremmo fare e dove potremmo arrivare se avessimo effettivamente il supporto delle istituzioni, un maggior supporto da parte delle istituzioni. Grazie a tutti. Soprattutto ai miei collaboratori, questo ci tengo tantissimo, Tony e Gianmarco in primis, che sono veramente, cioè, proprio il cuore del 48 prima di tutto, al vite per lo streaming, tutti i ragazzi, Martina, Enrico, Giulia, Elena, Arianna, adesso c'è qualcuno che non vedo forse di là, e Elena sta qui, ci tengo perché sono veramente bravissimi, grazie.